Buongiorno cari fratelli e sorelle, desidero innanzitutto salutarvi con affetto nell'amore del Signore, sapendo che seppur distanti, seppur attraverso strumenti di registrazione, nulla impedisce di poter coltivare quell'unità e conservare quell'unità che lo Spirito Santo ha creato nelle nostre vite. E desidero, cari fratelli, condividere con voi un passaggio che troviamo all'interno della Scrittura. Precisamente il Salmo 46, un salmo che immagino in questo periodo ci stia accompagnando, visto il contenuto altamente consolante presente in esso. Salmo 46, salmo dei figli di Core. Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare. Se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Pausa. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare, Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Pausa. Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Pausa. Amen. Questo salmo da molti commentatori è considerato, si ritiene che sia stato scritto in una particolare circostanza che possiamo trovare nel secondo libro di Re, capitolo 18-19, quando il re Assiro Sennacherib cerca di occupare la Giudea e dopo aver occupato e invaso la parte nord di Israele, cerca adesso di occupare anche Giuda. Come sappiamo, Giuda capitolerà dopo circa 100 anni dalla prima invasione del nord di Israele per mano dei babilonesi, ma in quella circostanza il tentativo del popolo assiro era quello di impadronirsi anche di Giuda. E sappiamo che provocò tutto questo un'umiliazione profonda da parte del re, allora in capo a Giuda, che era il re Ezechia, il quale umiliandosi, stracciandosi le vesti e implorando l'intervento di Dio, vide questo intervento salvifico che permise, diciamo così, di rendere vano ogni tentativo di invasione da parte del popolo assiro. Questo Salmo 46 è altresì anche fonte di ispirazione nel corso dei secoli di tanti credenti, basti pensare anche all'inno che noi abbiamo nelle nostre raccolte, nel nostro innario, Forte Rocca, nostro Dio, che è stato scritto in occasione della battaglia combattuta da Martin Lutero contro il potere papale. E abbiamo visto, al di là, diciamo così, della particolare ciclicità con cui questo salmo sia stato fonte di consolazione, possiamo anche considerare oggi tutta la bellezza e l'attualità di questo salmo in periodi particolari come quelli che appunto stiamo vivendo. E il titolo che potremmo sicuramente attribuire a questo salmo è un testo contro la psicosi e contro l'isterismo collettivo, che purtroppo è abbastanza evidente visto tutto lo sconvolgimento delle abitudini quotidiane, degli standard di vita che stiamo affrontando in questo periodo. In questo salmo, cari fratelli e sorelle, desidero evidenziare un messaggio che Dio ha lasciato scritto per mezzo del suo Santo Spirito, ispirando i figli di Core, che è un messaggio che potremo e analizzeremo tridimensionale, o meglio tridirezionale, cioè in una triplice direzione. Il primo aspetto su cui è evidente, quando poggiamo i nostri occhi su questo testo, è l'evidenza che il salmista ha circa la precarietà della terra in cui viviamo. Così come allora, così come oggi, possiamo unirci e constatare tutta la veridicità di questo salmo nelle affermazioni relative allo sconvolgimento della terra che troviamo nel versetto 2. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, e ci parla quindi di una tendenza della terra ad essere sottoposta allo sconvolgimento, alla purtroppo caducità. I monti che si muovono in mezzo al mare, le acque che rumoreggiano, schiumano, si gonfiano facendo tremare i monti. Sono tutte descrizioni che evidenziano, cari fratelli e sorelle, un dato incontrovertibile. E il dato incontrovertibile è proprio legato, fratelli e sorelle, alla presa d'atto che la terra nella quale viviamo è, come sappiamo e come ci ricorda anche l'Apostolo Paolo nel capitolo 8 dell'Epistola ai Romani, che tutta la terra, tutta la creazione geme di travaglio. In realtà adesso noi siamo molto focalizzati, giustamente, perché questa epidemia ci sta toccando da vicino, ma non dimentichiamo tutti i fenomeni disastrosi che ciclicamente accadono su tante parti della terra. E l'ultimo evento che stiamo assistendo, appunto, di questa emergenza epidemiologica, in realtà è soltanto una parentesi di tante tragedie che in lungo e largo stanno sconvolgendo la terra. Basti pensare agli ultimi terremoti, anche quello dello scorso weekend in Croazia, piuttosto che in Albania, piuttosto quelli che hanno costellato generazioni di popolazioni. Basti pensare allo tsunami del 2006 che ha divelto e portato via ben 200.000 persone. Il virus che stiamo assistendo adesso non è null'altro che un'ulteriore manifestazione di epidemie che hanno caratterizzato nel corso dei secoli intere generazioni. Negli ultimi tempi stiamo assistendo anche ad altri fenomeni particolari, come le locuste che hanno invaso praticamente alcune nazioni dell'Africa, piuttosto che a incendi che hanno devastato la selva australiana, piuttosto che l'Antartide con lo scioglimento dei ghiacciai derivato dal surriscaldamento della terra. Tutti fenomeni che, messi, diciamo così, assieme, inallenano soltanto ed evidenziano soltanto una realtà inconfutabile, che purtroppo la terra in cui viviamo è una terra tendenzialmente soggetta allo sconvolgimento, e fenomeni di smottamento legati a monti che si smuovono o acque che rumoreggiano e schiumano sono tutti fenomeni che descrivono proprio la realtà di una creazione che geme ed in travaglio. Nel versetto 6 possiamo percepire un altro tipo di sconvolgimento che non riguarda la parte, possiamo chiamare, geofisica della terra, ma è uno sconvolgimento relativo alle nazioni e ai regni che popolano la terra. E quindi ci parla, da quest'altro punto di vista, di un'altra tipologia di sconvolgimento ed un altro tipo di agitazione, che riguarda adesso le persone, che riguarda nazioni, che riguarda regni. E possiamo sicuramente considerare tutta l'attualità di questo versetto, visto che ciò che stiamo assistendo sta mettendo in crisi, fortemente in crisi, nazioni, potenze, regni che fino a 20 giorni fa pensavano di essere assolutamente intoccabili e incrollabili. Così come ci ricorda il sogno di Daniele nel libro di questo uomo di Dio, tutti i regni e tutte le nazioni, per quanto possono considerarsi forti, per quanto possono considerarsi solidi, basta poco per far venire meno anche le certezze più incrollabili. Questo perché, fratelli e sorelle, così come la creazione è sottoposta a geme e travaglio, tutto quello che è in esso contenuto, e quindi anche le nazioni e i popoli, sono altresì sottoposti a tale caducità, a tale fragilità. E quindi ci troviamo di fronte, da un lato ci troviamo di fronte allo sconvolgimento della terra, dall'altro all'agitazione dei popoli, un'agitazione che si manifesta, come sappiamo, da isterismi, anche da tutta una serie di paure che ovviamente sono naturali, perché l'intera popolazione è in uno stato di panico completo, con la conseguente perdita quindi di ogni lucidità e autocontrollo a partire dalle minime cose. Questa sono tutti elementi che sono proprio e confermano quanto la parola sia vera. Da un lato quindi ci troviamo appunto una terra sconvolta o tendente allo sconvolgimento. Dall'altro ci troviamo popolazioni, regni, nazioni che si agitano, che vacillano, che rumoreggiano, ma poi è bello vedere come all'interno del capitolo, del versetto 4 e del versetto 5 troviamo invece una realtà diversa, una realtà che descrive la città di Dio, che ovviamente nel suo contesto storico fa riferimento a Gerusalemme, come sappiamo il paese, la città nel quale Dio ha stanziato il suo nome e all'interno del quale il popolo di Israele poteva poi avere una relazione e godere della presenza di Dio, che chiaramente oggi in una visione spirituale possiamo considerarla come, in senso spirituale, come la Chiesa, come Paolo ci ricorda nella sua epistola a Timoteo, che viene denominata la casa di Dio, la Chiesa, ma che chiaramente in una visione escatologica futura la prospettiva è legata proprio alla realtà di nuovi cieli e nuova terra nei quali abiterà la giustizia, come sappiamo. Ma ci parla questo versetto 4, questo versetto 5 ci parla proprio della città di Dio come luogo nel quale c'è la presenza di Dio. Quindi c'è questa città di Dio nel quale c'è un fiume in cui gli uccelli l'allegrano, e questa presenza di Dio e questa dimora dell'Altissimo è la garanzia di qualcosa che non può mai venire meno e non vacilla. È anche la bellezza di sapere che Dio supporterà e interverrà proprio come ha fatto storicamente, proprio in quella circostanza legata al tentativo di invasione da parte del re Assiro. Quindi la prima direzione che possiamo cogliere è proprio questa realtà, la constatazione di ritrovarci all'interno di una terra completamente soggetta allo sconvolgimento. Il secondo messaggio invece evidenziato da una verità che viene ripetuta tre volte: Dio per noi è un rifugio. E infatti il versetto 1 ci parla di rifugio, il versetto 7 ci parla di rifugio, il versetto 11 ci parla di rifugio. Innanzitutto ci parla di una specifica legame tra il Signore degli eserciti, il Dio di Giacobbe, come sappiamo. Questa verità, che adesso viene acquisita con una maggiore profondità e consapevolezza nella persona di Cristo, visto che, se è vero che all'epoca l'Iddio di Giacobbe era identificativo del solo unico vero Dio, come sappiamo, oggi il popolo di Dio acquisisce una maggiore profondità e consapevolezza nella persona di Dio, appunto, attraverso la persona del Signore Gesù. E riconoscere, appunto, Dio quale proprio rifugio significa riconoscere Cristo quale proprio salvatore e rifugio. E quindi all'interno di questo secondo messaggio, questa seconda direzione in cui il messaggio contenuto nel Salmo 46 possiamo cogliere, è identificativo proprio del fatto di chi è Dio per noi. Quindi è essenzialmente un messaggio rivolto verso coloro che hanno esercitato e sviluppato una relazione con il proprio Dio. E infatti viene definito proprio Dio è per noi. E quindi questo rappresenta, questa verità, misura la temperatura spirituale di ciascun vero credente che può unirsi a questa espressione quando prima di tutto ha fatto Dio del proprio rifugio, come vi ho detto poco fa, ma anche la consapevolezza di sapere che fare di Dio il proprio rifugio non significa essere esenti da difficoltà e da problematiche, perché ci parla di difficoltà il salmista, ma la bellezza di poter sperimentare che Dio in quelle difficoltà è una forza e un aiuto sempre pronto. Quindi la bellezza di sapere che è vero che ci possono essere difficoltà, e come sappiamo Dio non ha mai promesso che per ogni vero credente ci sia esenzione particolare o immunità particolare da problematiche e difficoltà, ma possiamo sperimentare, fratelli e sorelle, la sua disponibilità, la sua tempestività, la sua prontezza, sempre appunto costante e permanente. E poi abbiamo, cari fratelli e sorelle, un terzo messaggio, un messaggio che è rivolto, potremmo dire, a tutta l'intera umanità, ma perché no, anche qui ai noi credenti. Versetto 10: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. È bello vedere innanzitutto che nel versetto 8 e 9 il salmista invita gli uomini a considerare lo straordinario potenza di Dio. Ed è bello vedere Dio che è capace di far cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompere gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Quindi è un Dio che interviene per mettere la pace. E potremmo attualizzare questo messaggio affermando che Dio oggi è capace di poter spezzare questo circolo vizioso di questo virus così virulente, così potente, così invasivo e così impattante. E Dio è capace di fare tutto questo, e noi supplichiamo, noi invochiamo il Signore affinché Lui possa intervenire. Questo credo che sia presente all'interno delle nostre preghiere. Tuttavia, troviamo però un'ulteriore direzione di questo Salmo verso una finalità ben specifica. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Attraverso queste circostanze, attraverso tante manifestazioni che nel corso dei secoli si sono intervallate su questa terra, Dio desidera bloccare l'uomo, Dio desidera fermare l'uomo. E credo che soltanto in presenza di eventi così forti, così impattanti, la giostra su cui si ritrova l'uomo a vivere quotidianamente e dove diventa difficile bloccare, fermarsi, diventa un'ulteriore, un'ottima opportunità per riflettere seriamente. Fermatevi, riconoscete che io sono Dio. Ecco, Dio è capace di spezzare questa catena infernale di questa epidemia, di questa emergenza così impattante, però diventa un richiamo per fermarsi e per riconoscere chi sia Dio, perché Lui possa essere glorificato fra le nazioni e sulla terra. Il fine di ogni cosa, e questo possiamo ben conservarlo nei nostri cuori, è la gloria di Dio. Dio è glorificato attraverso situazioni che a noi sfuggono in maniera completa la percezione e la comprensione, ma Dio è glorificato perché attraverso il fermarsi dell'uomo l'uomo possa dare veramente gloria a Dio. E sappiamo, fratelli e sorelle, che purtroppo questo non è scontato. Basta sfogliare il libro dell'Apocalisse, dove ci presenta quel periodo che da un punto di vista terminologico viene definito la grande tribolazione, dove ci sono quelle sette coppe degli angeli che sono l'ira di Dio pronta da essere versata su tutta la terra, da riversare su tutta la terra. E purtroppo nel capitolo 16, per brevità di tempo non possiamo leggerlo, potrete leggere come nonostante tutta la durezza di certi flagelli che Dio manda su questa terra, in realtà gli uomini, anziché riconoscere che è Dio, anziché dargli gloria, continuano nella loro attività di bestemmiare il suo nome e non si ravvedono dalle loro opere per dare gloria a Dio. Che fratelli e sorelle, uniamoci in preghiera attraverso questo triplice messaggio che è contenuto in questo brano del Salmo 46. Un messaggio che ci fa capire che tutto è caduco su questa terra, che la creazione è soggetta a una grande sconvolgimento, un messaggio per noi credenti che ci ricorda chi è Dio per noi, appunto, è un messaggio per il mondo ma anche per la Chiesa, di riconoscere chi è Dio e di poter dare gloria a Lui. Che Dio benedica la sua parola. Amen.